Birdland, l'avventura del jazz.
Un saluto da Claudio Sessa, che riprende questa nostra serie di Birdland dedicata allo strumento basso tuba, strumento molto ingombrante, come avrete già notato ascoltando i brani della prima trasmissione, strumento in realtà che non è precisamente un solo strumento. Con il termine basso tuba in effetti si usa definire un piccolo gruppo di strumenti a fiato dal suono grave, degli ottoni, che però appartengono a famiglie lievemente diversi, dal susafono all'eufonio basso, al flicorno basso. Diciamo che sono dei dettagli per noi ascoltatori piuttosto ininfluenti. Certamente gli strumentisti sanno poi distinguere, però il risultato finale è questo suono molto caratteristico che a noi interessa proprio in quanto tale e per le funzioni che raccoglie, che come abbiamo visto possono essere abbastanza diverse dal puro e semplice accompagnamento, diciamo piuttosto elastico, della funzione ritmica fino a degli interventi anche solitari, come abbiamo visto la volta scorsa, di notevole peso narrativo, spettacolare. Oggi vorrei farvi ascoltare degli altri brani più o meno dello stesso periodo. Forse non è un caso che alcuni di questi brani sono lievemente più avanti nel tempo. Noi sentiremo dei brani del 1927, ma anche del 1929, e c'è qualche trasformazione, forse un caso, però in questi ascolti vorrei farvi sentire una presenza più specifica del basso tuba, a cominciare da un brano del pianista Clarence Williams, che era particolarmente interessato nei suoi arrangiamenti al suono di questo strumento. Tra l'altro utilizzava spesso quello che viene definito dagli specialisti il virtuoso massimo del basso tuba in quell'epoca, un tubista che si chiamava Cyrus St. Clair e che appunto ascolteremo in un paio di occasioni oggi. Il primo brano, siamo nel 27, si chiama Cushion Foot Stomp ed è un brano nel quale Clarence Williams organizza un quintetto che è caratterizzato dalla presenza di un washboard, quindi non di una batteria ma di uno strumento a percussione che crea una sonorità più specifica. Ci sono poi una cornetta e un clarinetto, quindi degli strumenti diciamo convenzionali nel jazz dell'epoca, ma poi appunto questa presenza inconsueta del basso tuba in un ruolo molto preminente. Sentiamo dunque, credo che ci siano anche dei motivi tecnici, sentiremo il basso tuba molto presente poco dopo l'inizio del brano con una cornetta che suona fuori microfono. Ora io non so se è perché non riusciva a stare vicino al basso tuba oppure perché è stato scelto proprio esplicitamente questo peso molto squilibrato fra i vari strumenti. In ogni caso, questo è il risultato sonoro di Cushion Foot Stomp. Thank you.
That cushion was dumb.
Ecco, questo ruolo complementare del basso tuba da una parte e del washboard, cioè l'asse da lavare, suonato poi con dei ditali per farlo risuonare in una certa maniera, è molto caratteristico di Clarence Williams, che cerca delle sonorità speciali. Lo risentiremo, Williams. Secondo me sicuramente ha dato l'idea ad altri musicisti di utilizzare in modo piuttosto preminente questo grave strumento, il basso tuba. Per esempio, sentiamo come lo utilizza King Oliver in un brano anche qui giocato su dei timbri inconsueti. Noi qualche tempo fa ci siamo occupati più specificamente di King Oliver, uno dei grandi cornettisti di New Orleans, e ci siamo già accorti che il suo interesse per il basso tuba non era saltuario. Adesso ascoltiamo questo brano del 29, che si chiama Frankie and Johnny, la famosa ballata tante volte rivisitata soprattutto dai bluesmen, in cui, oltre agli strumenti tipici, specifici del jazz, sentiamo anche un'armonica a bocca, proprio che rimanda allo spirito del blues, suonata da un certo Royce Mack. Ma quello che ci interessa è l'uso del basso tuba, in questo caso suonato da Clinton Walker. Ecco dunque Frankie and Johnny.
Thank you.
Un altro musicista che si interessa molto al suono del basso tuba è il grande rivale di quel periodo di Louis Armstrong, il cornettista Jabbo Smith. Anche qui sentiamo un brano del 1929, anche qui sentiremo come il basso tuba soprattutto interagisce con la tromba o cornetta che sia, quindi un gioco fra ottoni di altezze diverse, una caratteristica che sembra diventare un po' una logica conseguenza degli sviluppi del jazz per ottoni in questo periodo. Poi, come vedremo, appunto, il basso tuba scemerà nella sua presenza nel jazz. Tra l'altro, il tubista che sentiamo in questo brano, Hayes Alvis, sarà poi un contrabbassista importante nell'orchestra di Duke Ellington. Questo brano si intitola Social Stomp. Torniamo ancora a Clarence Williams per sentire un'altra delle sue immaginose proposte timbriche, questa volta un contrasto fra il basso tuba e uno strumento acutissimo, il flauto, suonato da Alberto Socarras, un cubano che è stato fra i pionieri del flauto jazzistico. Siamo di nuovo nel 1927, poi qui ci sono altri musicisti importanti, Ed Allen alla cornetta, Charlie Irvis al trombone, insomma musicisti di vaglia di quella New York di metà anni 20. Questo brano si chiama Shooting the Pistol. Thank you. Questo era di nuovo Cyrus St. Clair al basso tuba. Come dicevo, nel corso degli anni 30 questa preminenza del basso tuba svanisce, ma ritroviamo un interesse per lo strumento negli anni 40 grazie in primo luogo a un grande arrangiatore, Gil Evans, che struttura gli arrangiamenti per l'orchestra di Claude Thornhill sulla figura di un nuovo virtuoso del basso tuba che si chiama Bill Barber. Di Barber sentiremo qualcosa la prossima volta, io però per questa volta vorrei farvi sentire, concludere questa trasmissione con un bellissimo brano di un musicista della cerchia di Gil Evans, uno di quei musicisti che parteciperanno con lui alle incisioni famose di Miles Davis della fine degli anni 40 che vanno sotto il nome di Birth of the Cool, in cui anche in quelle incisioni era presente un basso tuba. In quei brani, in effetti, il basso tuba se ne stava tranquillo in una posizione defilata, ma io vorrei farvi sentire, scritto e arrangiato da Johnny Carisi, appunto uno di quei musicisti, un suo brano del 1961 in cui il suono del basso tuba è decisamente centrale, è interpretato da Harvey Phillips, un altro virtuoso di quel periodo. È una composizione praticamente tutta scritta, ci sono solo degli interventi solistici del pianista Eddie Costa e del sassofonista Phil Woods, ma tutto il brano è straordinario, a mio parere. Si chiama Angkor Wat, dal famoso tempio cambogiano. E su questo brano molto particolare, per oggi Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ai prossimi ragionamenti sul basso tuba qui per Birdland. Thank you.